Con il passaggio dal vecchio anno al nuovo si rinnovano ogni volta tradizioni, propositi, il che si dovrebbe tradurre in lasciare le cose vecchie alle spalle e prendere quelle nuove. Io ho ancora un ricordo molto vivido di quando ero piccolo, che il primo giorno dell'anno uscivo per strada e sembrava fosse passato uno tsunami, cioè c'era di tutto, non si poteva camminare. Sapete, c'era, forse molti di voi non l'hanno vissuto questo, quindi c'era una brutta abitudine che era quella di, oltre ai botti di fine anno, era quello di buttare di sotto, dalla finestra, tutto quello che era vecchio e non serviva più. C'erano sedie, cassonetti, armadietti, sanitari, bottiglie di vetro rotte da voi, non si poteva camminare. Bisognava aspettare che arrivassero gli spazzini, ma era veramente uno scenario apocalittico. Certamente tutti noi abbiamo cose vecchie che dovremmo buttare di sotto dalla finestra, abbiamo dei bagagli di ricordi con tanto peso emotivo, tanto peso sentimentale. Ci sono bei ricordi sicuramente, ma ci sono anche tante delusioni, frustrazioni, dispiaceri di aver fatto qualcosa o di non averlo fatto. E questo bagaglio di ricordi molto spesso riempie lo zaino e lo appesantisce e non lascia spazio ad altre cose nuove. Quindi è necessario fare un po' di pulizia. È un po' come preparare la valigia, no? Con un viaggio aereo. Questo è lo zainetto, questo è il contenitore, quello che c'entra passa, il resto resta a casa. Quindi dobbiamo decidere cosa mettere, le cose più utili, più importanti, il resto non c'è posto. E il bagaglio è qualcosa di importante, specialmente se parliamo della vita spirituale. Perciò oggi vogliamo riflettere insieme su un passo biblico che ci mostrerà il miglior proposito per questo anno, che è anche l'obiettivo più importante per ogni cristiano, sul quale è bene investire tutte le nostre energie. E non dobbiamo permettere a questo bagaglio di ricordi di impedire il nostro cammino cristiano. E il passo è in Filippesi, capitolo 3, versetti da 12 a 14. Però vorrei leggere, per metterlo nel contesto del passo, dal versetto 4. E così vogliamo magari rialzarci in piedi di nuovo per leggere la parola di Dio. Allora, dal versetto 4, dalla seconda metà. Vedete tutti? Facciamo attenzione a quello che leggiamo, così lo avremo presente mentre faremo la meditazione e andremo avanti. È Paolo che parla e dice: se qualcun altro pensa di aver motivo di confidarsi nella carne, io posso farlo molto di più. Io, circonciso l'ottavo giorno, della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo, figlio di ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge irreprensibile. Ma ciò che era per me un guadagno, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che sia mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. Tutto questo allo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a Lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. Non che io, e questo veniamo al passo di oggi su cui ci concentreremo, non che io abbia già ottenuto tutto questo o sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio: dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Amen. Potete accomodarvi. Il tema di questo passo è chiaramente la ricerca del premio, che vediamo proprio nell'ultimo versetto, il 14. Il premio. L'Apostolo Paolo usa molto spesso nelle sue lettere l'analogia delle gare di atletica, per cui troveremo spesso il corridore, la gara, il premio. Sono tutti termini legati a questa analogia che lui usa per farci comprendere le verità spirituali. E in questo caso Paolo ricorre all'immagine di un corridore che corre la sua gara. Il corridore raffigura il cristiano, la gara è la vita cristiana. Il premio, lo vedremo fra poco, è la somiglianza perfetta a Cristo. Paolo sta parlando in questo capitolo in generale della corsa cristiana e mostra se stesso come un esempio da seguire, e lo fa in contrapposizione ai giudaizzanti in questo caso, perché questo gruppo di persone voleva imporre l'osservanza della legge mosaica sulla fede cristiana, che invece è basata sulla grazia e sulla fede in Cristo soltanto. Così nei primi versetti che abbiamo letto, da 4 a 6, vediamo la descrizione di un Paolo che è un ebreo timorato di Dio e osserva la legge in ogni minimo particolare. Lui, di razza pura, perché era ebreo, figlio di ebrei, non era per scelta, era un'eredità, ma per scelta lui era diventato fariseo, per scelta era diventato persecutore della Chiesa, era irreprensibile secondo i canoni dei farisei. Era perfetto in tutto quello che era il castello messo su da questa dottrina. Tutte le cose considerate un vanto dai giudei, lui le aveva. Era di più. Non c'era confronto, nessuno poteva reggere al suo confronto. Questo finché, un giorno sulla via di Damasco, Paolo incontrò il Cristo vivente e si rese conto che tutte quelle cose che aveva, tutto questa condizione privilegiata, non solo non lo portava alla salvezza, ma era un impedimento alla sua salvezza. Così nei versetti successivi, dal 7 e 11, abbiamo visto le conseguenze di quell'incontro con Cristo, in cui lui decise che ogni suo vanto era un danno davanti alla conoscenza di Cristo. Era tanta immondizia di fronte alla conoscenza di Cristo, e la mise da parte per abbracciare Cristo e guadagnare le sue benedizioni spirituali. Ha abbandonato le sue, quelle umane, per abbracciare quelle di Cristo, spirituali. Così dal versetto 12 al versetto 14 vedremo tre aspetti stamattina di un cristiano che è impegnato a vivere una vita che onora Dio e quindi che caratterizzano il suo cammino, tre aspetti che caratterizzano il cammino di ogni cristiano. E il primo aspetto lo vediamo subito, al versetto 12: ogni cristiano è incompleto e imperfetto. 12 dice: non che io abbia già ottenuto tutto questo, dice Paolo, o sia già arrivato alla perfezione. Quindi non era né perfetto né aveva raggiunto quello che lui pensava di raggiungere. Dopo l'incontro con il Cristo vivente, Paolo, per mezzo della fede, in qualche modo acquisì la conoscenza di Cristo, acquisì la sua giustizia, acquisì la sua potenza, acquisì la sua comunione, in gloria ricevette questa benedizione. Tuttavia, nonostante avesse guadagnato queste cose, non le aveva ancora raggiunte nella perfezione. Lui non aveva raggiunto nessuna perfezione, né morale né spirituale, era tutto nella speranza della fede. Quello che Paolo si aspettava di ricevere tutto subito al momento, non lo aveva ancora raggiunto, era ancora imperfetto. Dopo 30 anni, quando lui scrive questa lettera, dopo 30 anni dalla sua conversione, dopo tutti gli anni di cammino con il Signore, dopo tutti gli anni del suo ministero, praticamente in altre parole dice: io non sono arrivato, io non sono spiritualmente perfetto, io non ho raggiunto la somiglianza di Cristo, Non ho raggiunto lo standard perfetto di Dio. Non sono quello che dovrei essere. Sono, come dire, in fase di elaborazione. La perfezione spirituale è la completa somiglianza di Cristo. Noi saremo perfetti spiritualmente quando somiglieremo a Cristo, saremo in piena comunione con Lui e saremo risuscitati con il corpo in gloria. E Paolo si reputa lontano da questa perfezione, molto lontano. L'Apostolo stesso non sapeva come operare nella sua carne. Era un combattimento, perché pur possedendo la potenza di Cristo si rendeva conto che in lui c'era ancora qualcosa che non andava. Capitolo 7 di Romani parla di questo conflitto interiore. C'era un conflitto tra la sua mente rinnovata nello spirito e il peccato che albergava nella carne. Un conflitto che viviamo tutti come cristiani. Il versetto 18 di quel capitolo dice: difatti io so che in me, dice l'Apostolo Paolo, difatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene. Poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene no. E il passo va avanti in un crescendo incredibile, dove proprio mostra la sofferenza di questo conflitto, il volere cercare il bene che la nuova nascita ci porta a fare e capire che invece c'è un ostacolo dentro di noi, la carne che ci tenta e vuole farci peccare. È un conflitto incredibile che viviamo quotidianamente. Così Paolo afferma, sulla base di questa sua esperienza, una totale rinuncia alla perfezione. Se pensiamo di aver raggiunto questo, siamo sulla via sbagliata. Nonostante i cristiani siano nati di nuovo nello spirito, nonostante abbiano un nuovo cuore, una nuova mente, nonostante siano coperti dalla giustizia di Dio e hanno la sua potenza, non sono ancora arrivati, non sono ancora perfetti, sono ancora tentati nella carne. Possiamo dire questa cosa? Siamo ancora peccatori. Perciò dobbiamo mettere da parte l'idea che la perfezione sia possibile su questa vita terrena. No, non è possibile. Perciò potremmo anche domandarci: ma perché allora dobbiamo impegnarci così tanto per migliorare? Ma tanto poi un giorno saremo col Signore, saremo tutti perfetti. Perché fare questa cosa che non raggiungeremo mai? Che senso ha? Beh, consideriamo una cosa. Chi si sente appagato di ciò che ha, non cercherà mai di afferrare quello che ancora non ha raggiunto. Dice, vabbè, non mi serve. Ma il nostro desiderio, che il Signore ha messo nel nostro cuore, il nostro impegno in questa corsa cristiana, innanzitutto ci porta una sicurezza e ci fa vedere la bontà della nostra conversione. Ma poi soprattutto glorifica Dio. E ci rende testimoni del suo Vangelo e ci garantisce la sicurezza delle sue promesse. Questo fa l'impegno in questa corsa cristiana, anche se non raggiungeremo la perfezione, avremo tutti questi benefici spirituali. Tuttavia la perfezione in questa vita rimane un obiettivo, non un risultato. Noi dobbiamo tendere a quell'obiettivo, non lo avremo? Ma vogliamo averlo, quindi tendiamo all'obiettivo. Perciò se ti ritieni soddisfatto e hai raggiunto un punto in cui dici vabbè, ma a me va bene così, sei su un momento, una posizione molto pericolosa. Se tu ritieni che la tua vita di preghiera sia perfetta, se pensi di aver già dato tanto alla Chiesa, se pensi di aver già sentito tanti sermoni, non ho bisogno di altri, se pensi di aver già capito tutto della parola di Dio, se pensi di aver vissuto la migliore comunione possibile con tutti i fratelli e le sorelle, tu stai veramente su una posizione pericolosa. Perché sei arrivato ad una sorta di perfezionismo pragmatico, che significa? Cioè un tipo di perfezione guidata dai miei interessi pratici, in cui ti senti perfetto quanto tu desideri esserlo. In altre parole, decidi tu quanto essere perfetto. Tu a un certo punto ti fermi e dici, io mi sento a posto, quella è la tua perfezione ed è molto, molto pericoloso. Se pensi questo, stai valutando male la tua condizione attuale, perché non possiamo mai, mai essere soddisfatti del punto in cui ci troviamo nella nostra vita spirituale. All'inverso, se invece siamo insoddisfatti, scontenti della nostra situazione spirituale, se riconosciamo di non essere quello che invece dovremmo essere, beh, è un buon inizio. È un buon inizio per proseguire il cammino, come dice il versetto 12. Questo proseguire il cammino trasmette proprio l'intenzione di non accontentarsi. Prosegui il cammino. Non stai a posto. Puoi essere migliore. Perciò Paolo ci invita a continuare caparbiamente a seguire l'obiettivo. Caparbiamente, certe volte è un aspetto negativo, a volte è positivo essere caparbi e tenaci quando vogliamo raggiungere l'obiettivo che il Signore ci ha messo davanti. Proprio come un atleta che incalza, preme perché deve raggiungere l'obiettivo, non sta lì saltellando, sta correndo, vuole raggiungerlo, è proteso avanti. E noi dobbiamo essere consapevoli del bisogno che abbiamo di avanzare continuamente nella nostra condizione spirituale. Non c'è un punto di riposo. Questo è il primo aspetto di un cristiano che è impegnato a vivere una vita che onora Dio. È la consapevolezza di essere imperfetti, di non essere arrivati. Così arriviamo al secondo aspetto. Ogni cristiano ha lo stesso obiettivo spirituale. Sempre nel versetto 12, quando dice: ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Gesù Cristo. Sembra un gioco di parole, ma adesso lo approfondiamo. L'azione di proseguire il cammino è associata all'atleta che sta correndo con tutte le sue forze, questo è chiaro. Questo cammino, prima l'ha definito come una corsa, e anche quando scrive ai Corinzi, in 1 Corinzi 9:24, Paolo vuole far capire come dobbiamo affrontare questo cammino, come dobbiamo affrontare questa corsa. Dice: non sapete che coloro i quali corrono nello stadio corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio? Quindi correte in modo da riportarlo. È solo un'analogia, ci sta dicendo: corri per vincere, non per partecipare. Corri per vincere. Il senso fondamentale di questo versetto è un appello a correre, è una chiamata a inseguire la meta, a ricevere il premio, che è la perfezione spirituale. Dobbiamo dedicare tutta la nostra vita terrena a questa chiamata. Così Paolo cerca di afferrare ciò per cui è stato afferrato. Cioè, che significa questo? Paolo stava inseguendo la ragione per cui Cristo lo aveva salvato. Cioè la stessa cosa da due punti differenti. Perché Cristo perseguì Paolo, lo atterrò sulla via di Damasco e lo redense? Qual era il suo scopo? Renderlo simile a lui. Per questo Paolo afferma che l'obiettivo di Cristo è diventato il suo obiettivo. Lui vuole salvarmi, mi ha salvato perché vuole farmi simile a lui. Beh, io voglio questo, quindi la mia vita è dedicata a cercare di somigliare sempre più a lui. Perché Dio ti ha salvato? Qual è lo scopo della tua vita cristiana? Dio ti ha salvato con lo scopo di renderti simile a Cristo, simile al Figlio di Dio. E questo diventa lo scopo per cui tu e io viviamo. Diventare come lui. Questo era anche il motivo per cui Paolo esortava tutte le chiese. Ai Colossesi scrive così, Colossesi 1:27. Dice: Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in voi, la speranza della gloria, che noi, Paolo e tutti i suoi collaboratori, che noi proclamiamo, esortando ciascun uomo e ciascun uomo istruendo in ogni sapienza, affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. Questo è lo scopo. Agli Efesini, capitolo 4, versetto 13, dice: fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo. E per uomini sta dicendo il generum, quindi non solo gli uomini e le donne. Galati 4,19, figli miei, per i quali sono di nuovo in doglie finché Cristo sia formato in voi. Lo scopo è sempre lo stesso, somigliare a Cristo. Questa è una realtà spirituale molto importante. Il motivo per cui Cristo ti ha redento, mi ha redento, deve diventare lo scopo della nostra vita. La nostra volontà deve diventare la sua volontà, in modo che noi desideriamo ciò che Lui ha voluto per noi e ci ha salvato perché noi potessimo realizzarlo questo. Sembra un gioco di parole, vero? Ma è semplice. Quando Gesù nel giardino ha detto: Padre, sia fatta la tua volontà. La sua volontà era allineata con quella del Padre. Questo deve avvenire tra noi e Cristo, tra noi e Dio. Quindi Paolo corre per vincere, corre con tutte le sue forze, insegue con impegno questo obiettivo per il quale è stato salvato. Questo è ciò che ogni cristiano deve fare, è chiamato a fare costantemente. Tutti i verbi che troviamo qui sono verbi continuativi, non si fa una volta e per sempre, ma si fa continuamente. Hanno valore ancora adesso. Quindi abbiamo visto il primo aspetto di questo cristiano che è impegnato a vivere questa vita che onora a Dio ed è imperfetto, quindi deve crescere continuamente. Il secondo aspetto è che ha lo stesso obiettivo, tutti abbiamo lo stesso obiettivo, assomigliare sempre più a Cristo. Questo ci porta al terzo aspetto, che ci fa considerare i modi in cui poter raggiungere questo obiettivo, e lo troviamo al versetto 13. Ogni cristiano deve concentrarsi sull'obiettivo. Questa è la chiave, la concentrazione. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio. Ed ecco qui che arriva la concentrazione. Nel rincorrere l'obiettivo è necessaria una concentrazione focalizzata sul progresso spirituale. Se non siamo focalizzati sull'obiettivo, tutte le nostre energie si disperderanno in mille cose. Per essere un grande atleta devi avere una grande concentrazione sulla gara, e lo vedete in tutte le gare, dal calcio al tennis alla pallacanestro. Qualsiasi atleta sa che quando corre una gara devi fissare gli occhi davanti, su un punto, non puoi guardarti intorno, altrimenti le persone ti superano oppure puoi inciampare. La tua attenzione deve essere diretta verso l'obiettivo. L'obiettivo che è davanti a te, ed è proprio quello che Paolo sta dicendo qui, una cosa faccio. Il centro della sua vita era una sola cosa, andare avanti verso la meta, raggiungere il premio, ottenerlo. Questa è la chiave, essere focalizzati e concentrati con il massimo sforzo. Nel concentrarsi su quest'unica cosa, Paolo ci dà alcuni suggerimenti sul come mantenere alto questo livello di concentrazione. Così nel versetto 13 e 14 troviamo tre azioni, anche qui sono tradotte con il tempo gerundio, cioè continuamente. Non possiamo farlo una volta, dire ok, l'ho fatto, no, va fatto ogni giorno. La prima azione è dimenticare le cose passate. Versetto 13. Prima cosa da fare, dice Paolo, elimina il passato. Non guardare indietro. Il passato è irrilevante. Come per un atleta è importante essere concentrato sullo sforzo della gara e non guardare indietro per non essere superati e deconcentrarsi, allo stesso modo i cristiani non devono guardare al passato per non distrarsi da ciò che stanno facendo ora. Ce l'ha ricordato Massimo anche prima. Ora, di quali cose sta parlando Paolo? Qualunque cosa. Le cose buone, successi, azioni belle che abbiamo fatto, grandi risultati, ministeri, ma anche le cose cattive, peccati, malignità, fallimenti, disastri. Paolo ci chiede di dimenticare tutto il passato. Ma perché? Perché non ha nulla a che fare con il futuro. Non ha niente a che fare con quello che stai facendo adesso, in questo momento. Non ti aiuta. Non puoi vivere sugli allori, non puoi celebrare il tuo valore sul fatto del tuo passato. Ah, ho fatto questo, ho fatto quello, il Signore ha fatto quell'altro. Ma così pure non devi deprimerti e sentirti ostacolato dai tuoi insuccessi, dai tuoi peccati passati, dal senso di colpa. Dio ha perdonato ogni peccato se noi abbiamo chiesto perdono. Eppure la maggior parte delle persone è così distratta dal passato che non riesce mai a gestire il presente. A volte, anche io, riguardo alla Chiesa, ci siamo trovati a commentare non è più come una volta. Ricordo i bei tempi quando eravamo tutti coinvolti a fare questo, eravamo tutti coinvolti a fare quest'altro. Noi facevamo in questo modo, questo, tutto così fantastico era. A che serve adesso? A che serve domani? Le chiese sono piene di persone che non sono interessate a seguire l'obiettivo, sono interessate a guardare al passato perché si sentono contenti e passano il resto della loro vita a giustificare i loro risultati, il livello dei loro risultati e convincere le persone a dire: vedi come sono spirituale? Sono stato spirituale perché ho tutto questo passato. Ma fare questo significa restare paralizzati spiritualmente. Pensate all'atleta che sta per posizionarsi sui blocchi di partenza e si mette a parlare con gli altri sulla linea, dice: oh, io qui ho vinto un sacco di gare, sono stato velocissimo. Quello dice: ma a noi che ce ne importa? Questa è la gara, questa è la gara, dimostralo. Se sei preparato, se sei concentrato, vincerai, se no, no. Non contano quante volte hai vinto nel passato, non conta. A loro non importa niente del tuo vanto, dimostralo. Ti sei preparato? Sarai correre, sarai concentrato, quello ti porterà a vincere, non le vittorie passate. Beh, se pensi continuamente al passato, se pensi che puoi pensare ai tuoi successi o alle tue cadute, queste non ti aiuteranno al presente. Non sarai in grado di vincere la gara che hai davanti. Ciò che interessa a Dio è ciò che faremo adesso, ciò che Lui ci metterà davanti. E le chiese sono piene anche di persone che portano con loro tutti i tipi di rancori, di amarezze, di aspettative irrealizzabili, di spazzatura. Tutto appartenente al passato e ne sono bloccati. Non riescono a stabilire più le relazioni, vivere relazioni cristiane che onorino il Signore, profonde, altruiste. Le delusioni e le tentazioni del passato non devono deprimerci né influenzare la nostra vita cristiana di oggi. Signore, come ho detto prima, perdona. Gesù ha detto di mettere mano all'aratro e non voltarsi indietro. Perciò ci dobbiamo muovere, dobbiamo inseguire il premio. E questo ci porta alla seconda azione nel versetto 13. Protendersi, protendetevi verso le cose davanti. Protendersi è un invito a muoverci. Andate, muovetevi, andate avanti. La parola protendere significa allungare un muscolo alla massima estensione, limite estremo. Protenditi, dai, datti da fare. Questo è un corridore che sforza ogni muscolo per raggiungere ciò che ha davanti, gli ultimi metri fanno di tutto. Muscoli tesi, questo è quello che vuole Paolo per noi, concentrazione focalizzata, niente da fare con il passato, guardare l'obiettivo e farlo subito, muoviti il più velocemente possibile. Perciò, ora fatti una domanda, su cosa sei concentrato? Ma sul pranzo, l'una abbiamo l'agape, su cosa sei concentrato veramente? Il massimo obiettivo nella vita di un cristiano non è costruire una grande chiesa, non è avere un successo nella chiesa, non è sviluppare programmi di un tipo o dell'altro. L'obiettivo di ogni cristiano è quello di diventare come Gesù Cristo. E nel tentativo di farlo, di essere come Lui, ne deriverà una vita di grande impatto con il Signore, perché nel fare questo il Signore ci benedirà. Nonostante gli errori, nonostante gli sbagli, e porteremo frutto quello che Lui ha preparato. Questo è l'inseguimento di cui Paolo sta parlando qui. Inseguite questo obiettivo. Questa è l'unica cosa che Paolo aveva in mente, la perfezione in Cristo. È l'unico proponimento da perseguire con la massima concentrazione. Così arriviamo al versetto 14 e troviamo la terza azione. Correre. Correre per ottenere il premio. Questo correre ha sempre questo senso di sforzo continuato. Per ottenere il premio. Quale premio? Della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Ricordate qual era l'obiettivo? Lo scopo per cui Cristo ci ha salvato? Essere come Cristo. E qual è il premio? Essere come Cristo. Paolo afferma che lo scopo della sua vita è essere come Cristo e che questa è anche la sua ricompensa. Quindi lo scopo e il premio sono concordi e connessi in Cristo. Sono coerenti. È come un cerchio che si chiude. Un giorno saremo come Lui, perché lo vedremo come Egli è. Primo Giovanni 3, versetto 2, dice: carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Ancora non è stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro. Vedete la gara? In quel momento particolare ci sarà data la gloria, ci sarà data una ricompensa eterna, saremo resi come Cristo, ma fino a quel momento siamo in gara. E la vocazione cristiana, questa vocazione celeste, è una chiamata divina alla santificazione, non è un optional. Per tutti coloro che hanno messo la propria fede in Cristo, hanno questa chiamata celeste, di puntare ad essere come Cristo. Se tu hai affidato la fede, la tua fede in Cristo, l'hai affidata a Lui, hai chiesto il perdono dei suoi peccati, sei suo figlio, sei allora chiamato a santificarti, perché un giorno sarai come Lui. Questo è il premio che Dio ha dato a chi corre questa gara, la gara cristiana. Perciò poniti ancora delle domande, oltre a quelle di prima, per il nuovo anno. Stai correndo per ottenere il premio? Stai crescendo? Sei disposto a dire: non sono quello che dovrei essere, perciò voglio muovermi? Alcuni dicono che i proponimenti per l'anno nuovo si dimenticano entro il 10 gennaio. Qualche anno fa Bill propose questo. Dice: prendi il tempo per fare un proponimento che possa essere riassunto in una sola parola, una sola cosa, una sola parola. Per esempio, se tu hai problemi di preghiera, non riesci a pregare, hai questo peso, non riesci, scrivi la parola preghiera. Se combatti con l'ansia, potresti scrivere la parola fiducia. Se sei troppo impulsivo, potresti pensare a pazienza. Oppure pensa prima di agire. Magari sei troppo timido, pigro, e potresti scrivere coraggio. Scegli tu la parola più giusta che ti serve. E poi scrivila in più copie, appendila in casa, al lavoro, in macchina, mettila nella Bibbia, ovunque frequenti i posti, in modo da averla sempre davanti. Quella sola parola ti ricorderà ogni volta che devi fare qualcosa di più verso quel problema che tu hai. Una sola parola su cui essere focalizzati ti aiuterà e ti fortificherà durante questo nuovo anno. Come dice l'Apostolo Paolo, focalizzati, concentrati, non guardare al passato, vai avanti. Questo è l'augurio per voi, per me, per questo nuovo anno. Padre, ti prego che le parole scritte in questo passo possano fare posto nel nostro cuore e farci decidere, Signore, di lasciare andare tutte quelle cose che occupano il nostro bagaglio, che ci fanno perdere tempo, che ci ostacolano, che sono un peso, stanno diventando una zavorra per il fatto che noi non riusciamo a fare le cose che Tu ci chiedi ogni giorno, Signore, ad essere sempre più come Te. Aiutaci ad essere uomini e donne con una sola cosa da fare, quella di assomigliarti sempre di più. Benedici la nostra Chiesa in questo, nel nome di Gesù. Amen.